The latest trouble started in Hackney.
Piraten erreichen bei den Erstwählern 14%.
Tout ce qu'on a découvert, c'est grâce à la recherche.
Nadie nos representa, porque estamos indignados.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Messico, giornalista rapita, torturata e uccisa nello stato di Veracruz. Anabel Flores Salazar, 32 anni e madre di due bambini, si occupava di cronaca nera e di intrecci tra narcos e polizia. Primarie americane, la vittoria degli outsider nel New Hampshire, il voto mette a nudo le deboli strategie dei due grandi partiti. Crisi siriana, l'offensiva su Aleppo conferma l'isolamento delle opposizioni armate, critiche dei ribelli all'amministrazione Obama. Francia, l'Assemblea nazionale ha approvato la riforma costituzionale. Non solo la sinistra, anche la destra spaccata sulla revoca della cittadinanza. A marzo voto decisivo al Senato. Hong Kong, gentrificazione dei quartieri popolari tra le cause della nuova rivolta. Musica e nuove tecnologie, sfida a YouTube, Spotify lancia lo streaming video. Progetti sostenibili, a Barcellona l'acqua depurata per l'agricoltura urbana. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Cominciamo con le notizie, brutti dati, brutte notizie per l'economia americana. La governatrice della Fed, Janet Yellen, ha detto che la situazione finanziaria non favorirà per adesso la crescita. Il comunicato della Yellen ha anticipato il suo intervento davanti al Congresso. Lo scorso dicembre, ricordiamo, la Fed aveva rialzato i tassi di interesse dopo oltre 9 anni. Improbabile a questo punto un'altra mossa simile a breve. Infatti andiamo a vedere adesso la chiusura delle borse europee che sono positive. La borsa di Milano ha guadagnato con l'indice FTSE MIB il 5%, Francoforte più 1,55%, Londra più 0,71%, Parigi più 1,59%. Il capo dell'esercito nordcoreano sarebbe stato giustiziato, lo scrivono i media sudcoreani, ma la notizia non è al momento verificabile. Sotto l'attuale leader di Pyongyang, Kim Jong-un, sono saltati diversi alti funzionari del regime. L'Iran è pronto a trattare con i paesi OPEC la modalità del suo rientro sul mercato energetico globale, lo ha detto il ministro del petrolio di Teheran. Le autorità iraniane hanno ripreso da poco, dopo la rimozione delle sanzioni, le esportazioni di energia.
Chiudiamo con la Francia. L'Assemblea nazionale ha adottato il progetto di riforma della Costituzione che comprende l'inserimento nella carta dello stato di emergenza e la revoca della cittadinanza ai responsabili di atti di terrorismo. Nella notte questo articolo, criticato da più parte, è passato per pochi voti, 162 sì, 148 no, 22 astensione e soprattutto 244 deputati erano assenti, senza dimenticare ovviamente le dimissioni qualche giorno fa del ministro della giustizia Christian Taubira.
Per il presidente Hollande e il capo dell'opposizione Sarkozy è stata una vera e propria disfatta. Nel campo socialista solo 119 deputati hanno votato a favore. Si sono opposti 168 tra contrari, astenuti e assenti. È andata molto peggio per Sarkozy, che aveva chiesto al suo campo di approvarla. Solo 32 hanno risposto al suo appello, 30 hanno votato contro, mentre 134 hanno disertato l'assemblea. Per tranquillizzare i deputati socialisti, il premier Manuel Valls aveva tolto dal testo ogni riferimento ai binazionali, ma questo tentativo non ha convinto i deputati. La destra invece si è opposta in massa proprio perché voleva nel testo il riferimento ai cittadini francesi con doppio passaporto. I veri problemi potrebbero verificarsi quando, a partire da metà marzo, sarà il Senato ad esaminare il provvedimento. Lì la destra è maggioritaria e ha già annunciato che emenderà la legge. Una volta modificata, la riforma costituzionale sarà sottoposta a deputati e senatori riuniti a Versailles. Per passare approvata definitivamente, il testo dovrebbe essere votato con una maggioranza dei 3/5. Una missione quasi impossibile per Hollande, che comunque potrà sempre dare la colpa a Sarkozy, il suo avversario alle presidenziali dell'anno prossimo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Adesso andiamo negli Stati Uniti, andiamo dal nostro inviato Roberto Festa, che ha seguito in questi giorni, nelle ultime due settimane, l'avvio delle primarie americane, l'ultimo voto ieri in New Hampshire che ha confermato il peso di quelli che erano considerati gli outsider, da una parte Trump in campo repubblicano e in campo democratico Sanders. Allora, buongiorno Roberto.
Buongiorno a voi.
Allora, cominciamo con ordine, cominciamo dal fronte repubblicano. Il voto in New Hampshire, dicevamo, appunto conferma il peso di Trump, e cosa sottolinea soprattutto?
Beh, sottolinea le difficoltà dei repubblicani, che sono in difficoltà oggi più di quanto non lo fossero una settimana fa dopo le primarie in Iowa. Allora, non è ovviamente soltanto il fatto che Donald Trump tiene bene, ha vinto molto bene, in modo netto, qui in New Hampshire, e ora tra l'altro, lo ricordiamo, le primarie vanno verso sud, verso il South Carolina, Georgia, Alabama, dove il messaggio conservatore, populistico, anti-establishment di Trump avrà sicuramente seguito e successo, e quindi questo per il partito è, e per il partito repubblicano è un problema. Non c'è però solo questo, c'è soprattutto il fatto che i repubblicani non hanno un candidato da opporre a Trump. Dopo l'Iowa sembrava che l'uomo possibile su cui puntare fosse Marco Rubio, no? Che è un conservatore, ma comunque potremmo dire capace di mettere d'accordo le diverse anime del partito. E qui in New Hampshire Rubio ha dato una pessima prova, e ora appunto i repubblicani, l'establishment, non sanno esattamente su chi contare. Il trio dei cosiddetti moderati, gli ex governatori o governatori, cioè Jeb Bush, John Kasich e Chris Christie, non sono particolarmente brillanti. Rimane, c'è sempre la minaccia di Ted Cruz, che è il beniamino dei religiosi, del Tea Party, e anche lui farà probabilmente molto bene nel sud conservatore. Quindi senza un candidato proprio, con Cruz e Trump a macinare voti, veramente per la leadership repubblicana, per i big del partito, il problema resta forte, profondo e grave.
Invece in campo democratico cosa ci possiamo aspettare dai prossimi voti, come dicevi tu, come segnalavi tu, nel sud, quindi dove sarà anche importante il voto dei neri?
Sì, assolutamente. Allora, fino adesso abbiamo votato Iowa e New Hampshire in stati che hanno un voto soprattutto, un elettorato soprattutto bianco, no? Adesso ci si sposta verso zone che non hanno questo elettorato bianco. Il South Carolina ha il 60% di democratici registrati che sono afroamericani, forti percentuali di afroamericani ci sono in Georgia, in Alabama. Si va a votare in Nevada, no? Dove è forte la minoranza, diciamo così, ispanica. Allora, per vincere in questi stati, quindi, c'è bisogno del voto di questi gruppi per i democratici. Hillary Clinton fino adesso ha controllato questo tipo di elettorato. Nei prossimi giorni batterà ancora molto forte proprio su questo tema, farà campagna per esempio insieme alle madri di Trayvon Martin e di Eric Garner, che sono due tra i tanti neri ammazzati in questi anni, parlerà del sistema penale penitenziario americano. Tra l'altro la Clinton in questi giorni è andata per ben due volte a Flint in Michigan, dove è scoppiato lo scandalo dell'acqua pubblica con dentro il piombo, e Flint è una città in gran parte afroamericana. Da parte sua Bernie Sanders sa che senza minoranze non va da nessuna parte, e Sanders è debole su neri e ispanici. Oggi a New York ha incontrato per colazione il reverendo Al Sharpton, e dobbiamo quindi probabilmente aspettarci questo, cioè una battaglia all'interno del fronte democratico tra Hillary Clinton e Bernie Sanders per il controllo del voto delle minoranze.
Ecco, proprio su questo, su Sanders, Roberto, ti facciamo un'ultima domanda. Prima che iniziassero le primarie veniva comunque considerato un outsider, noi abbiamo ancora parlato di outsider adesso, però un outsider che dimostra di avere un certo peso. Visto il suo profilo, com'è possibile che ci siamo trovati in questa situazione?
Beh sì, in effetti è una situazione in cui fino a qualche settimana fa, fino a qualche mese fa, difficilmente era difficile pensare. Sanders è un socialista, non ha mai fatto mistero di essere un socialista, si è affiliato ai democratici, tra l'altro soltanto, lo ricordiamo, lo scorso novembre, no, per poter far campagna per queste primarie. E questo appare apparentemente curioso, proprio per chi ha in mente l'America, come dire, culla, come anima, no, del capitalismo, dell'individualismo. Allora, direi che in questa ascesa ci sono sostanzialmente tre elementi. Allora, il primo riguarda i giovani. Per i giovani oggi il socialismo non è più quello della Russia sovietica, dell'Unione Sovietica, la memoria di quell'esperienza si è in parte persa, e il socialismo allora diventa quello che democratico, per esempio, dei paesi del nord Europa, a cui peraltro Sanders si ispira. Poi c'è un tema, diciamo così, culturale. Questi sono stati anni dominati dalla cultura di Occupy Wall Street, da una cultura di forte critica degli eccessi del capitalismo, e questo proprio conta nell'ascesa di Sanders, del suo socialismo democratico, e nelle difficoltà della Clinton, che invece è identificata come la candidata di Wall Street. E poi, per finire, c'è un tema, secondo me, queste appunto sono primarie, è una campagna molto anti-establishment. Allora, proprio come 4 e 8 anni fa andava bene in funzione anti-establishment, soprattutto tra i giovani, il pensiero libertarian, il pensiero di Ron Paul, oggi tra i giovani ha molto successo proprio in funzione anti-classi dirigenti, il socialismo, i temi appunto legati alla critica del sistema capitalistico, della politica legata al denaro, e questo spiega ancora una volta molto appunto dell'ascesa e del grande successo, no, che sta conoscendo proprio la campagna di Bernie Sanders.
Grazie Roberto Festa, buon lavoro.
Grazie a voi.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 18 alle 18.30.
Andiamo in Messico, la procura di Veracruz ha confermato oggi che il corpo trovato nel vicino stato di Puebla appartiene alla giornalista Anabel Flores Salazar, rapita lunedì scorso nella sua abitazione da un gruppo di uomini armati. Madre di un neonato e di un bambino di 4 anni, Anabel aveva 32 anni. A Città del Messico abbiamo intervistato il giornalista freelance Fabrizio Lorusso, autore del libro Narcoguerra.
Anabel Flores Salazar aveva 32 anni, madre di due figli piccoli, e lavorava nella parte centrale e orientale dello stato di Veracruz, che è lo stato che dà sul Golfo del Messico, e collaborava con alcuni media locali e ultimamente, negli ultimi 6 mesi, collaborava con il Sol de Orizaba, che è parte di un gruppo editoriale più grande che possiede differenti testate in tutto il Messico, no? Che si chiamano il Sol de Acapulco, il Sol de Orizaba, eccetera. È stata prelevata, è stata rapita a casa sua in un piccolo comune che si chiama Mariano Escobedo, nella zona montagnosa dello stato di Veracruz, l'8 febbraio alle 2 del mattino. In casa c'erano la sorella e altri familiari che hanno raccontato che alcuni uomini di un comando armato vestiti proprio da militari, quindi con giubbotto antiproiettili, passamontagna, armati pesantemente, sono entrati in casa e hanno portato via solo lei, parlando di indagini, fondamentalmente sequestrandola. Subito si sono mosse alcune commissioni che per la protezione dei giornalisti, commissioni nazionali, hanno denunciato già durante tutta la giornata dell'8 febbraio La sparizione della giornalista, e che però è stata ritrovata il giorno dopo, quindi il 9 febbraio, durante la giornata, in un altro stato, quindi gettata con le mani legate e un sacchetto di plastica sulla testa, seminuda, lungo una strada che porta dallo stato di Puebla, che è vicino di Veracruz, allo stato di Oaxaca, quindi a alcuni chilometri, diciamo, dalla zona del rapimento, con segni evidenti di tortura, con una modalità che ricorda da vicino, adesso le indagini sono appena cominciate, ma ricorda da vicino la modalità di assassinio dei narcotrafficanti, quindi diciamo impacchettare, come si dice qui in Messico, no? Tristemente, però, il cadavere e lasciarlo poi visibile su un'autostrada, una zona diciamo pubblica di transito.
Ti sei fatto un'idea perché è stata uccisa? cosa scriveva?
Anabel Flores Salazar si occupava della cosiddetta nota roja, come dicono qui in Messico, che è fondamentalmente la nostra cronaca nera, quindi seguire omicidi, casi di disparizione, di desaparición forzada. In generale, tanti giornalisti che si occupano proprio di questi casi subiscono minacce, faticano poi a trovare anche uno spazio di pubblicazione più fisso, quindi cambiano da un giornale all'altro, perché la stampa, soprattutto nello stato del Veracruz, ma anche nel Michoacán, nel Tamaulipas, nello stato di Guerrero e in tante altre zone, per esempio della frontiera nord, la stampa vive costantemente sotto minaccia e scrivono spesso gli articoli sotto dettatura. Ecco, dettatura di chi? Della criminalità organizzata, che ha degli emissari, ha dei messaggeri speciali che in qualche modo dirigono le notizie, e quindi gli editori sono minacciati in questo senso, e anche delle stesse autorità, che sono l'unica fonte pubblicitaria in genere, e minacciano anche loro a volte direttamente i capi dei giornali. Ecco, Anabel Flores lavorava in questo ambiente. Devo dire che c'è una statistica abbastanza inquietante. Veracruz è uno degli stati più mortali per i giornalisti. Ci sono contabilizzati fino ad ora in 5 anni 17 giornalisti uccisi e 3 desaparecidos, quindi una ventina di casi in totale, e molto importanti sono stati, proprio perché collaboravano con media più nazionali, il caso di Regina Martinez della rivista Proceso, che è ancora irrisolto dopo vari anni, e il caso di Rubén Espinosa, il fotoreporter che proprio 6 mesi fa aveva scatenato poi le ire dei giornalisti. C'era stato un appello: Mexico no surge, Messico ci urge, eccetera, perché era stato raggiunto da dei sicari, e il caso è ancora irrisolto, proprio a Città del Messico, anche se lui aveva lavorato a Veracruz, e quindi sembra esserci una maledizione, ecco, che però inizia ad avere delle spiegazioni chiare. E il Messico, tra l'altro, negli ultimi 15 anni conta perlomeno tra i 100 e i 120 giornalisti uccisi con queste modalità.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Negli ultimi 10 giorni i raid russi su Aleppo avrebbero fatto almeno 500 morti, compresi molti civili, lo dicono fonti vicine all'opposizione siriana. Quello che sta succedendo nel nord della Siria potrebbe cambiare il corso della guerra e segnare anche il futuro del paese. Emanuele Valenti.
L'avanzata del regime siriano nella provincia di Aleppo procede più velocemente del previsto. Di fronte ai bombardamenti russi, i ribelli sono impotenti. In queste ore hanno chiesto nuovamente ai loro sponsor occidentali le armi necessarie per sparare agli aerei di Mosca. Da anni gli Stati Uniti si rifiutano di mandare all'opposizione siriana questo tipo di armi, per il timore che possano finire poi nelle mani dello Stato Islamico. E sarà così anche questa volta. Questo vuol dire che, salvo imprevisti, la città di Aleppo sarà presto circondata dalle forze di Assad, che controllano già metà di quello che un tempo era il principale snodo economico di tutto il paese. Anche quei pochi gruppi che hanno avuto contatti diretti con i servizi americani e che hanno ricevuto un minimo di addestramento dalla CIA temono che la caduta di Aleppo sia inevitabile. La sensazione è che il mondo non abbia più a cuore la nostra situazione, la nostra causa. C'è scritto un ex miliziano dell'esercito libero proprio ad Aleppo, e la cosa peggiore è che sembra esserci stato un accordo tra americani e russi. L'approccio americano alla crisi siriana non è mai stato coerente e nemmeno efficace. Pochi giorni fa, durante la conferenza dei paesi donatori a Londra, il segretario di Stato americano Kerry è stato attaccato verbalmente da un gruppo di attivisti siriani, che è ricordato come durante gli ultimi colloqui di Ginevra continuassero a cadere su Aleppo ogni giorno almeno 200 barili bomba. In effetti nessuno sembra poter e voler fermare l'avanzata di Assad verso nord, verso il confine turco, il che lo metterebbe in una posizione di forza se dovessero mai riprendere i negoziati con l'opposizione. Quindi non è fuori luogo chiedersi se l'Occidente abbia deciso sul serio di lasciare i ribelli di Aleppo al loro destino. Secondo molti siriani la risposta è affermativa. Oggi poi a confermare il caos che regna in Medio Oriente e soprattutto in Siria ci ha pensato anche il presidente turco Erdogan, con un attacco all'amministrazione Obama per il supporto militare ai curdi siriani, secondo Ankara la stessa cosa dei curdi turchi, quindi la stessa cosa del PKK. Le armi americane, l'accusa di Erdogan, arrivano al PKK che le usa contro di noi. Il governo turco accusa anche l'Europa di non fare abbastanza sulla crisi dei migranti. La risposta turca è la chiusura del confine ai profughi che scappano da Aleppo. Entrambe le situazioni confermano, in fondo, l'isolamento internazionale del fronte antiregime. Sulla carta una buona parte della comunità internazionale ha sposato, in passato e ancora oggi appoggia la causa dell'opposizione siriana, ma nella pratica nessun governo si è mosso fino in fondo per evitare che Assad tornasse, come sta succedendo adesso, tornasse con forza alla guida del paese.
Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Andiamo ad Hong Kong e torniamo sui violenti scontri tra venditori ambulanti e polizia la notte di Capodanno. La giornalista Ilaria Maria Sala vive ad Hong Kong. In questa intervista con Alessandro Principe sviluppa una tesi molto interessante perché potrebbe riguardare qualsiasi metropoli alle prese con la speculazione edilizia nei quartieri popolari.
Il primo giorno, la sera del primo giorno del Capodanno lunare, solitamente in alcuni punti nevralgici dello shopping ci sono dei mercati notturni, diciamo, serali notturni, dove si possono mangiare una serie di leccornie, di specialità locali. Fra queste appunto una molto popolare a Hong Kong sono le polpettine di pesce, un piatto che si consuma quasi solamente nelle bancarelle, che può essere grigliato oppure con una specie di salsa al curry, e che è considerato da molti una sorta di parte dell'identità locale, dell'identità di Hong Kong, dell'identità culinaria, così come innumerevoli piatti lo sono in Italia, le polpettine di pesce lo sono per Hong Kong. Allora, questi due fatti sono entrambi importanti, sia le bancarelle che l'identità, nel senso che Hong Kong è una città nota soprattutto per il business, per la finanza, per essere appunto una città molto sviluppata dal punto di vista, diciamo, capitalistico. Ci sono invece enormi quartieri, distretti di classe più popolare, proletariato. Mong Kok è uno di questi. E Mong Kok però è una città che ha gli affitti più cari al mondo. Sta diventando una delle nuove aree che stanno venendo sviluppate da un governo che non ha una legittimità popolare, non è stato eletto, ma che ha un'ottima relazione con i vari interessi invece dell'edilizia. Per cui gli ambulanti sono stati resi ora illegali in molti quartieri popolari di Hong Kong. Quindi questo viene visto un attentato doppio all'identità, da un lato proletaria di alcuni quartieri, ma anche all'identità locale, l'identità di Hong Kong, che è un'identità molto fragile in questo momento, in particolare dal 2014, l'abbiamo visto con molta chiarezza, da quando la Cina ha ripreso il controllo su Hong Kong nel 1997, dopo un secolo e mezzo di sovranità britannica, quando Hong Kong era una colonia di Londra. Il fatto di essere attaccati alla Cina, di essere governati in parte, pur a statuto autonomo, però di essere governati dalla Cina, fa sì che ci sia per Hong Kong un fortissimo sentimento di perdita di identità. Le differenze fra Hong Kong e la Cina sono numerosissime e vanno da quelle più evidenti, come la lingua. Si parla Hong Kong cantonese, che sia scritto che pronunciato in modo molto diverso dal cinese, per quanto molti caratteri siano simili se non uguali. Molti altri invece non lo sono, non solo per la riforma dei caratteri che c'è stata in Cina, ma anche proprio perché, essendo una lingua diversa, utilizza delle parole diverse. però c'è sempre di più, sia nel sistema educativo, sia anche in alcuni mezzi di comunicazione, una pressione sempre più forte affinché gli hongkongesi si mettano a parlare mandarino, che è la lingua, è il cinese standard che viene parlato nel resto della Cina.
Alle ore 22 potete ascoltare la replica di Esteri sulle frequenze di Radio Popolare Milano.
Come ogni mercoledì è il momento di musica e nuove tecnologie in studio Nicolo Vecchia.
Arrivano delle ultime novità da Spotify, il popolare servizio musicale digitale di streaming di musica legale ha finalmente lanciato i video sulla sua piattaforma mobile. Spotify ha introdotto i contenuti video prima sull'app per Android a fine gennaio e poi anche sull'app dedicata all'iPhone qualche giorno fa. Tutto questo per ora soltanto nei mercati degli Stati Uniti, Regno Unito, Germania e Svezia. Lo streaming video di Spotify in realtà avrebbe dovuto essere disponibile già a maggio del 2015, ma l'azienda si è presa qualche mese in più per fare test, esperimenti. Questa almeno la versione ufficiale. Cosa sappiamo fino adesso di Spotify Video e cosa si vedrà sull'app? Intanto possiamo dire che per la distribuzione video, ma anche di podcast radiofonici sulla sua app, Spotify si servirà di una lista di fornitori di contenuti davvero molto lunga, in cui spiccano i nomi di ESPN, ovvero sia il più importante canale dedicato allo sport, o Comedy Central, BBC, Condé Nast, Vice Media e molti altri. Al momento Spotify Video è principalmente fatto di brevi clip tratti da popolari programmi televisivi. Si va dai talk show americani di Jimmy Fallon e di Jimmy Kimmel a News of the Week, ma ad esempio ci saranno anche i popolari TED Talks con dei formati pensati appositamente per quella piattaforma. Non è stato semplice, evidentemente, trovare il giusto equilibrio tra i due servizi di streaming offerti, audio e video. Con 75 milioni di utenti nel mondo e circa 20 milioni di abbonati, Spotify è essenzialmente un'app per la musica, quindi hanno dovuto trovare il modo per inserire i nuovi contenuti video senza che diventassero troppo invasivi, che facessero ombra al contenuto musicale, al contenuto audio. Spotify dovrà pagare le licenze per i nuovi contenuti, ma questi non saranno interrotti dalla pubblicità. Ugualmente saranno accessibili anche dagli utenti che optano per la formula gratuita. Per l'azienda svedese si tratta in effetti di una soluzione che mira ad ampliare una base di utenza, mantenendo quelli che hanno scelto Spotify per la musica e cercando di catturare nuove fette di utenti attirati invece dai video. C'è da dire che per quanto riguarda lo streaming video, Spotify entra in un settore affollato decisamente, in cui piattaforme come YouTube e Facebook hanno margini di vantaggio forse irraggiungibili. A chi parla, questo investimento sul video sembra molto rischioso, costerà parecchi soldi e potrebbe non migliorare drasticamente l'esperienza utente, mentre continua a essere del tutto marginale la funzione social su Spotify. È così difficile capire che ci sono milioni di persone che non vedono l'ora di passare le proprie giornate giocando con il lato social della musica.
Infine, progetti sostenibili. Oggi andiamo in Catalogna e prima di sentire Fabio Fimiani, a tutti un caro saluto da Sciocchi.
L'acqua depurata è fondamentale per la florida agricoltura periurbana di Barcellona. È una scelta strategica quella della capitale della Catalogna, che come gran parte della penisola iberica soffre della carenza di questa risorsa primaria. Per questo motivo le autorità locali da tempo hanno iniziato a diffondere la cultura dell'acqua e del suo uso intelligente e senza sprechi. Tra questi c'è il riuso delle fonti non convenzionali, come quelle derivate dalla depurazione, che non solo è immessa nel fiume Llobregà, usata per mantenerla in livello, ma è anche diffusa per l'irrigazione delle coltivazioni. Per questo l'attività dell'impianto di rigenerazione deve ovviamente garantire alti livelli di qualità chimica, fisica e batteriologica, superiore a quella convenzionale, soprattutto per l'azoto e fosforo. L'agricoltura è fiorente in Catalogna e i prodotti dei parchi attorno alla città riforniscono i mercati cittadini, a iniziare da quello conosciuto della Boqueria, sulla rambla che collega il porto a Plaza della Catalunya, dove al mattino è facile trovare a far la spesa pure alcuni dei cuochi più famosi della cucina catalana. L'acqua depurata nella città metropolitana di Barcellona serve anche a mantenere in equilibrio i livelli della falda freatica, sia dove scorre l'Obregà, che nelle zone umide del delta, dove il rischio dell'infiltrazione di quella salata è naturalmente più facile e metterebbe a rischio la fertilità della terra. Thank you.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.